Unica missione, diversi ministeri, diceva il testo conciliare. Possiamo tradurlo benissimo, unico sacerdozio, diverse forme di attuazione. A partire dalla base, infatti, di una comune vocazione, che fa di ogni cristiano un sacerdote responsabile della comunicazione della fede e quindi della mediazione fra il dono di Dio e gli uomini, la missione poi si specifica sulla base di vocazioni diverse. Ormai è abbastanza invalso nell'uso, anche se a livello popolare molto meno, il modo di parlare di vocazioni piuttosto che di vocazione e di non intendere sotto questa parola solamente la chiamata a un servizio particolare di preti o di religiosi. Ognuno ha una vocazione, perché ognuno ha una sua chiamata da parte di Dio. Ora, nel quadro delle differenze, è chiaro che spicca necessariamente, per motivi di fondo e fondati sulla rivelazione del Signore, la differenza dei ministri ordinati, così si usa dire, con un termine anche se non molto infelice, ma semplicemente per dire che si tratta dei cristiani che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine. I ministri ordinati costituiscono un ordine sacerdotale particolare, destinato prima di tutto, in questa terna, tutti siamo consacrati, sacerdoti, re e profeti, ad assicurare alla Chiesa, attraverso i legami, la catena della successione apostolica garantita dai vescovi, l'autenticità della fede e quindi l'unità della Chiesa. È chiaro che se tutti sono destinatari del dono della fede, del dono della comunione, e tutti ne diventano soggetti attivamente responsabili, è chiaro che questo significa anche una diversificazione infinita dei modi di comunicare la fede, di intendere la fede, di vivere l'esperienza cristiana. Non c'è un cristiano uguale a un altro, no? Il Signore non ci ha fatto sullo stampino, no? Quindi ciascuno nella sua vita di fede porta la sua personalità, le sue esperienze, la sua cultura, il suo linguaggio, le sue sensibilità, no? Bene, questo significa la ricchezza della Chiesa nella sua infinita varietà, però è facile comprendere che già Gesù e poi gli Apostoli, data questo quadro che avevano davanti, avessero e coltivassero la preoccupazione perché la fede non venisse dispersa in forme diverse e contraddittorie e non si perdesse il messaggio autentico di Gesù e della rivelazione di Dio. E quindi, soprattutto nelle lettere pastorali, le lettere a Tito e Timoteo, questo discorso è evidente. Ecco, i cristiani che vengono consacrati dal sacramento dell'ordine sono coloro che sono in qualche maniera, appunto, come sono stati chiamati, i pastori, cioè che hanno un compito di custodia e di guida per garantire alla Chiesa, alla comunità, l'autenticità della fede e quindi l'unità della Chiesa. Che se la fede è conservata in maniera autentica, allora anche tutte le differenze convergono sul nucleo centrale della fede che è di tutti. E questo i pastori della Chiesa lo fanno attraverso la predicazione, attraverso la cura pastorale, la guida pastorale della comunità, e tutto questo culmina nella celebrazione dell'Eucarestia e di tutti gli altri sacramenti. Come cristiani hanno quindi lo stesso compito di tutti, quello della comunicazione della fede a tutti, quindi ai non credenti, a ogni persona che incontrano. Come pastori hanno in questo comunicare la fede un compito specifico, con delle competenze esclusive nella cura della comunità. Per cui se tutti i fedeli della comunità sono portatori al mondo della parola di Dio, però tutti si confrontano con la predicazione che avviene dentro la comunità per opera del pastore, in modo tale che il nervo centrale, il contenuto essenziale della fede possa essere comune a ogni testimonianza di fede che si svolge sempre in forme nuove e diverse. Con ciò non sarebbe lecito pensare che i laici abbiano solo una missione verso il mondo esterno e i preti e i vescovi solo un compito verso la comunità al suo interno, perché le due diverse mansioni, le due diverse forme, ecco, partono tutte dal tronco comune dell'unica missione. La comunità non è una somma di individui credenti, destinatario ciascuno della cura dei pastori, ma essa è la concreta vita comune della comunione della fede. E quindi tutti i pastori e fedeli partecipano della stessa missione, della stessa ansia, con questo quadro di relazioni interne alla comunità che ha così dal sacramento dell'ordine il dono di poter avere un punto di riferimento, un punto di unità che si concentra soprattutto nel vescovo e che si partecipa poi nella figura dei pastori delle singole comunità nella vita parrocchiale e nella vita delle comunità cristiane in genere. Quando parliamo però di queste due vocazioni, in realtà facciamo un errore, non dobbiamo parlare di due vocazioni, ma di una vocazione, quella dei pastori, e poi di moltissime diverse vocazioni nell'ambito dei fedeli. La comunità cristiana resta viva, ovviamente, solamente in quanto ci sono uomini e donne che credono in Gesù e che allo stesso tempo condividono fra di loro la fede. Cioè, la missione non è un insieme di liberi battitori per cui ciascuno porta il suo al mondo, ma in realtà ciascuno portando il suo, la testimonianza della sua fede personale, porta la fede della Chiesa. Allora, quanto è necessario che ogni fedele si senta responsabile della missione verso gli altri, fuori della Chiesa, tanto ogni fedele è anche responsabile verso i fratelli, perché è insieme che poi realizziamo la missione, che appunto non è semplicemente la somma di tanti cristiani, ciascuno operante per conto suo, ma è la missione della Chiesa. E quindi deve essere vissuta con un senso comunitario profondo e stringente che va coltivato all'interno della comunità. E in questa coltivazione dei rapporti interni alla comunità c'è un dare l'uno all'altro, un dare e ricevere, la comunicazione della fede che porta alla crescita della comunità intera e dei singoli fedeli. Quindi il mio discorso fatto nella prima parte, che ha puntato tutto su questo tema e su questo problema che si fa sempre più vivo, più urgente nella Chiesa, cioè di una attivazione del popolo cristiano nella comunicazione della fede ai non credenti, e questo non significa che l'appello alla partecipazione di tutti alla missione della Chiesa riguardi solo l'esterno della Chiesa e non riguardi anche la vita della comunità. E oggi ovviamente questo appello alla partecipazione attiva di tutti è molto forte, però è importante che non sia inteso in maniera deformata. Come dire, oggi i preti sono pochi, quindi laici datevi da fare perché i preti sono pochi. No. E va bene, questa è una motivazione contingente che accentua questa dinamica, ma di per sé una chiesa che avesse una sovrabbondanza di preti, per cui nessuno ha bisogno di far niente perché il prete fa tutto, non sarebbe una buona chiesa. Non sarebbe una situazione felice. La situazione felice della comunità è che essa viva di una convergenza di servizi diversi in tutti gli ambiti, ciascuno a seconda del proprio carisma, delle proprie capacità, delle opportunità, delle necessità e dell'ordinamento generale della Chiesa. una motivazione di questo genere va bene, porta a superare allora quella forma di chiesa in cui la parte attiva era solo dei pastori, ed è quella forma che nel passato poneva la Chiesa come una istituzione di autorità fondamentalmente sulla società, no? Cioè la cura animarum, così si diceva, la cura delle anime, consisteva in gran parte nella celebrazione dei sacramenti, nel donare i sacramenti ai fedeli. Vescovi e Papa avevano una funzione di autorità molto forte anche, che si esercitava anche sull'autorità civile nel vecchio sistema, prima dell'insorgenza della laicità e della democrazia, no? E questo in qualche maniera era la Chiesa, per cui il singolo cristiano praticamente era, non aveva, al di là dei suoi doveri morali, no? Osservare la legge di Dio, nessuna particolarissima responsabilità, salvo quella, come anche in un famoso documento che viene spesso citato di un papa dell'Ottocento, si diceva, salvo il dovere di obbedire ai pastori. No. Oppure si rischia di vivere la Chiesa come se fosse appunto una delle tante istituzioni che la società civile mette al servizio dei cittadini, così come accennavo all'inizio, come i tribunali per la giustizia, le scuole per l'istruzione, le unità sanitarie per i malati e quindi la Chiesa per rispondere alle esigenze religiose. E in questa maniera la Chiesa ha i suoi funzionari e quelli operano. È chiaro che nessuno di noi vuole una tale forma di Chiesa, però il non volerla significa appunto adottare una forma diversa nella quale è l'insieme della operosità dei cristiani che compone la vita della Chiesa. La vecchia forma era anche adeguata, se si vuole, al tempo della cosiddetta società cristiana, nella quale la Chiesa era il principale pilastro portante della vita sociale attraverso l'esercizio della sua autorità. Oppure era anche una forma che si era resa fortemente necessaria con una forte accentuazione dell'autorità gerarchica quando nell'Ottocento alcuni stati moderni si arrogavano anche il compito religioso pretendendo di servirsi della Chiesa e a questa politica bisognava contrapporre un forte esercizio dell'autorità gerarchica. Ma invece in una società pluralista come la nostra oggi, questo tipo di Chiesa resterebbe totalmente inefficace, privo di qualsiasi possibilità di operare, di agire, di influire sulla società. La nostra è una società pluralista, democratica, liberale, dove anche sul piano dell'attivismo civile, laico, c'è una convergenza, una pluralità di forme associative, di iniziative nella vita civile di questo o di quel cittadino, in un proliferale di iniziative, di aggregazioni sociali senza fine. Ecco, in un mondo così variegato e così diverso, la Chiesa ha una sola possibilità di essere presente e di operare dentro la società, ed è quella che le viene appunto dall'essere costituita al suo interno da un tessuto attivo di persone interagenti fra di loro, che poi, in quanto sono anche cittadini della società civile, no, portano la Chiesa di fatto dentro le dinamiche della società civile. Così accade che la Sacra Scrittura e il Ministero dei Pastori ne determinano e ne costituiscono il patrimonio fondamentale della fede su cui la Chiesa si regge. Ancora i pastori della Chiesa ne governano i sacramenti, luoghi delle grazie di Dio che animano la Chiesa. E poi tutti i fedeli, ciascuno con il suo carisma, collegati ai loro bisogni, alle loro situazioni concrete, determinano le peculiarità di ogni comunità cristiana, la quale assume un certo suo volto diverso dalle altre proprio perché la composizione dei fedeli è diversa e le dinamiche che si creano al suo interno sono caratterizzate dalle medesime caratteristiche che qualificano le singole personalità dei fedeli. Altrimenti davvero la Chiesa rischia di ridursi a un organismo burocratico che nessuno di noi vorrebbe. Ora, il corpo cristiano è ricco di suo, di molti carismi, capaci di costituire la vitalità della comunità. Ciascuno infatti ha un suo modo di vivere la fede, nella peculiare ricchezza della sua personalità. Per cui io credo che non sia una presunzione inaccettabile pensare così. Se io mancassi, la Chiesa sarebbe diversa. Certo, perché ciò che io ho di mio, di particolare, nel dono della grazia e della fede, è unico, è esclusivo. E allora chiudermi in me stesso e non dare il mio contributo significa un modo di pensare la vita cristiana assolutamente inadeguato. Ciascuno ha un suo modo di vivere la fede e quindi anche di metterla in opera nella sua vita comune e in ciò che può donare, ecco, agli altri, ai fratelli. Mancasse uno solo, appunto, dei suoi componenti, la comunità sarebbe diversa e più povera. Io ho fatto il parroco 26 anni in una parrocchia molto piccola, che quindi non fa testo, la mia esperienza non fa testo. Però ho avuto lì, in una parrocchia piccola, il privilegio di poter verificare le pulsioni interne alla comunità più da vicino. Perché in una parrocchia piccola ci si conosce tutti, uno per uno. E allora si può rilevare come la tale persona, che magari apparentemente è del tutto marginale o ha poche doti o ha poche capacità, sia invece determinante nella rete dei rapporti. Modifica tutta la rete dei rapporti. E questo ovviamente è una ricchezza che non possiamo e non dobbiamo perdere. I carismi si manifestano nelle specifiche competenze. Una cosa è il contadino, una cosa è il medico, una cosa è l'operaio, una cosa è l'infermiere, una cosa è l'insegnante, una cosa è l'impiegato comunale. No, sono esperienze di vita molto diversificate e la fede vive lì dentro, la fede non vive sopra la testa della gente, fra la terra e il cielo, vive sulla terra. E quindi sono queste ricchezze che devono riconfluire dentro la Chiesa per arricchire la comunità, con gli apporti specifici di cui la comunità ha bisogno. Quindi pensiamo solo alle competenze professionali, da quella che so io dell'ambiente tecnico-amministrativo, fino a tante altre professioni, che non hanno solo una rilevanza per la comunicazione della fede all'esterno, ma che significano per la comunità, se la comunità sa sfruttarle, no? Una ricchezza nuova e diversa. Pensiamo, per esempio, al carisma degli sposi in ordine ai problemi della vita coniugale e familiare. Se il carisma degli sposi non rifluisce dentro la comunità con i propri apporti specifici, sia di parola, di comunicazione, di esperienza, sia di assunzione di impegni nei settori possibili e opportuni dove c'è un bisogno, e come fa la Chiesa a rispondere a questi bisogni specifici? Io, prete, non ho il carisma del matrimonio, perché sono celibe. E quindi ciò che una coppia di sposi può dare alla mia comunità, io non la darò mai, ma neanche il Vescovo, neanche il Papa. No. E così via, per tutte le competenze della vita, sia dal punto di vista lavorativo e professionale, sia dal punto di vista di tutte le diverse forme dell'esperienza di vita. Quindi la liturgia, che già ci dà un quadro rituale, no? delle diverse capacità, dei diversi doni, allora c'è quello che canta, quello che legge, quello che raccoglie l'elemosina, quello che ha pulito la chiesa, quello che prepara i testi della preghiera dei fedeli, quello eccetera. No, bene, qui abbiamo solo un quadro, diciamo così, raffinato, portato alla sua stilizzazione nella ritualità liturgica. Ma se la liturgia è culmen et fons, il punto d'arrivo, il punto di partenza di tutta la vita della Chiesa, vuol dire che mi aspetto che nella vita accada la stessa cosa in misura, direi, ben più evidente, ben più robusta e imponente. In questa prospettiva, ciò che caratterizza l'impegno ecclesiale dei laici sono allora proprio le condizioni normali di esistenza di ogni uomo. I cristiani, dice il Concilio, sono cittadini dell'una e dell'altra città. Sono membri della Chiesa e membri della società civile. E grazie alla loro vita nel mondo, la Chiesa sta in una, cito ancora il Concilio, nella Gaudium et Spes, in una compenetrazione di città terrena e di città celeste. E questa compenetrazione non ha solo un significato e una funzione di apostolato, una possibilità di apostolato, ma ha una funzione di arricchimento della comunità. Sarebbe una comunità povera quella che si organizzasse, si impostasse nella sua vita interna senza tener conto di cosa fanno i propri fedeli quando escono di chiesa. E ciò che fanno quando escono di chiesa deve ritornare dentro la comunità e determinarla, se no appunto si rischia l'astrattismo, no? A cominciare dal linguaggio che a volte naviga nelle nebbie, no? della totale astrattezza e della retorica senza senso, invece della concretezza dell'esperienza della vita di fede, che solo l'apporto dentro la comunità, noi stessi preti che viviamo molto meno dei laici a contatto con gli ambienti della vita quotidiana, noi stessi preti abbiamo bisogno vitale di avere le vostre esperienze, il vostro linguaggio, le vostre valutazioni delle cose, perché la nostra azione pastorale possa essere concreta e non essere invece così un interessante ma vago e nebuloso tentativo di guidare la barca stando dall'alto, guardando le cose dall'alto. E allora in questo senso mi pare che si possono anche indicare tre piste, tre filoni particolarmente significativi per questo apporto alla comunità cristiana, all'interno della vita cristiana, ed è quello a cui già ho accennato, della famiglia cristiana, che è il vero soggetto della missione della Chiesa nell'ambito dei problemi della vita familiare, in quanto portavoce e testimonianza di ciò che per la Chiesa e nella Chiesa si vive come famiglia dentro gli ambienti del vicinato e della scuola, e in genere nel campo dell'educazione, in quello delle politiche familiari, dove la voce in capitolo ce l'hanno gli sposi, molto più che i preti e i vescovi. Ma così per il lavoro e la professione di ciascuno. Costituiscono le professioni un altro ambito in cui la propria vocazione si esplica e si compie, ed è questo lo spazio più ampio, più ricco e più complesso nel quale il cristiano intreccia la sua fede con la società nella quale Dio lo chiama a vivere. Ma da questo punto di vista, per esempio, è esperienza comune delle nostre comunità parrocchiali il contributo che danno, per esempio, alla grande opera della catechesi coloro che nell'ambito civile sono esperti dei problemi dell'educazione, come gli insegnanti, che hanno una competenza specifica in questo campo. E quindi ciò che l'insegnante sa sul piano dei processi educativi e dei metodi educativi è molto di più di ciò che so io prete, anche se avessi studiato catechetica in maniera specialistica. Quindi la missione della Chiesa si compie così nella sua integralità attraverso tutti questi contributi. E a volte mi è capitato di fare la riflessione, ma è molto astratta, tanto per non smentirmi sul rischio che indicavo prima, però mi sono domandato, così sia pure in linea teorica, perché capisco che in pratica è molto difficile dare una risposta adeguata, dico, ma perché i nostri consigli pastorali, diocesani e parrocchiali spesso sono composti da una rappresentanza dei preti, dei religiosi, dei catechisti, di quelli del gruppo liturgico, di quelli eccetera, e non dei medici, degli insegnanti, cioè il criterio delle professioni come criterio di competenza dentro la Chiesa, per la vita della Chiesa. La convalida della missione è chiaro che passa attraverso il filtro della pratica dell'onestà, della rettitudine nei rapporti interpersonali, nell'esemplare osservanza delle leggi civili e attraverso una dedizione al proprio lavoro e alla carità che va anche oltre lo stretto dovere, Questa è la testimonianza cristiana nel mondo. Infine, non si può dimenticare, ma questo chiederebbe tutto un ampio e difficilissimo discorso, oggi particolarmente difficile, non si può dimenticare lo spazio dei problemi sociali e politici. Il laico, assumendovi le proprie responsabilità in questo campo, attua la missione della Chiesa, perché è un membro della Chiesa, anche se non agisce e non deve agire a nome delle istituzioni della Chiesa. Ecco, cioè il fatto che l'azione sociale e politica è responsabilità autonoma dei laici, questo non significa che essi nel far questo, nel compiere questo dovere, non siano portatori della missione della Chiesa e se ne devono sentire responsabili. Naturalmente non sono ufficialmente, formalmente, i rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche, e dalle quali non c'è bisogno per il laico di avere nessuna delega per operare portatore della missione della Chiesa nella società civile. Ma qui è chiaro che tutto il problema del rapporto fra autorità della Chiesa e azione politica è un problema intricato che tutti conosciamo bene, oggi è anche particolarmente drammatico in tanti aspetti, però non era qui nel nostro tema di doverlo affrontare, ma certamente ha bisogno di essere posto a oggetto del nostro dibattito, della nostra discussione, per trovare un equilibrio che ancora non mi sembra si sia raggiunto. Ebbene, il carattere nativo della appartenenza alla missione stessa della Chiesa, anche di questo ruolo sociale e politico, in libertà dai rapporti e dalle dipendenze dalle istituzioni ecclesiali, e nella Gaudium et Spes al numero 43 ha un avvio di lucidazione da tenere sempre presente. Quando i padri conciliari scrivevano, per lo più sarà la stessa visione cristiana della realtà che li orienterà in certe circostanze a una determinata soluzione. Tuttavia altri fedeli, altrettanto sinceramente, potranno esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione, come succede abbastanza spesso e legittimamente. In tali casi ricordino essi che nessuno ha il diritto di rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione l'autorità della Chiesa. Ecco, questo mi sembra è un'idea di base, di fondo, che è chiaro non risponde a tutti i problemi, ma che va tenuta come bussola per il dibattito e la discussione e la riflessione su questo tema. Ebbene, concludo. E per la conclusione non faccio altro che proporvi la parola di Dio risuonata per la bocca dell'Apostolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12, un passo che tutti conosciamo, che abbiamo tante volte meditato e che semplicemente chiude la nostra variegata riflessione. Se il piede dicesse, poiché io non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te. Nella testa i piedi, non ho bisogno di voi. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. E se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. E diciamo pure parola di Dio.